Bravi, buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera a voi, bentrovati.
Docente di storia dei processi formativi all'Università di Firenze, nostro ospite fisso quando si parla di scuola. Allora, Luca, che impressione hai di questo dibattito?
Intanto mancano i soggetti principali. Siamo in un momento in cui i ragazzi, gli studenti, avevano grande necessità di essere ascoltati e noi in questo abbiamo mancato in gran parte, se non per impegno personale di alcune maestre, di alcune persone della scuola che pur fuori dall'orario scolastico hanno trovato il modo di rientrare in relazione con loro. Quindi a me viene da sorridere, perché oggi mi immaginavo i miei figli che partono per la scuola a settembre, che magari hanno in una mano la mascherina, nell'altra la visiera, e poi arrivano e sono dentro una specie di cabina telefonica. Cioè, io credo che ci sia o da mettersi da ridere o a mettersi da piangere. Cioè, la scuola, ci stiamo impegnando tanto nella riflessione su come si riparte, fermiamoci un secondo e ritorniamo a ragionare di che cosa vogliamo che la scuola sia nel dopo Covid, perché altrimenti rischiamo di avere luoghi vuoti di didattica. Poi c'è il grande tema di quanti insegnanti servono, ma insomma siamo su temi che riguardano soprattutto la relazione. Poi quando è costruita la relazione puoi decidere che tipo di didattica.
Perché la mia impressione da profano è che diciamo, in questo lockdown che doveva renderci tutti migliori, in realtà siamo rimasti uguali, quindi un gioco delle parti abbastanza consueto: sindacati, politica, governo, opposizione, che ognuno tira il proprio pezzettino, per l'amor di Dio, legittimamente. Però ci siamo dimenticati subito, no? Come si diceva, del fatto che se vogliamo un futuro dobbiamo partire dalla scuola, perché sennò è inutile inutile proprio parlarne, no? Abbiamo visto, i dati ci hanno detto che alla fine la didattica a distanza, sì, bella, necessaria, per l'amor di Dio, ma secondo stime accreditate il 40% non l'ha fatta, l'ha fatta poco, il 60% dei ragazzi si sono dichiarati insoddisfatti. Quindi noi abbiamo una narrazione anche in questo caso che è totalmente diversa da quella della realtà.
E poi chi la fa avrebbe bisogno, a volte è capacissimo di farla, altre volte c'è bisogno di capire che non si fa nello stesso modo con cui si fa la didattica quando sei in presenza, per cui senti commenti di genitori che dicono: ah, ma mio figlio ha iniziato subito e fa le 5 ore di scuola che ora sono stati sostituiti dalla didattica online. Malissimo, cioè non si può pensare che semplicemente si trasforma quello che abbiamo fatto in presenza in qualcosa che avviene ognuno dalle proprie case. La soluzione qual è? Cioè, di fatto a cosa bisogna andare a pensare? A un problema che è sempre stato lo stesso perlomeno da 10 anni. Cioè, noi dobbiamo avere scuole che sono vicine agli studenti, dobbiamo avere scuole che avvicinano la relazione tra i professori e gli studenti, cosa che gli studenti quando la ricevono apprezzano fortemente e si aprono e fanno cose ottime. E poi naturalmente il problema, quindi, se facciamo questo, è quello delle cosiddette classi pollaio, no? È inutile che si vada a pensare a un dopo Covid con tutto quello che ci siamo detti ragionando solo delle mascherine o del plexiglass e non pensiamo che ci sia la necessità di andare a costruire un gruppo piccolo, il che vuol dire semplicemente che c'è bisogno di assumere. E lì si entra nella grande questione delle assunzioni, che va svelato anche un non detto. Cioè, noi stiamo ragionando tanto se serve il test a crocette oppure la domanda risposta aperta per assumere i docenti. I docenti di cui parliamo tendenzialmente sono gli stessi che ora stanno facendo le supplenze o che comunque hanno fatto corsi di aggiornamento da anni, che sono stati preparati non solo alla parte disciplinare ma anche alla parte di didattica vera e propria, quindi più di fondamento pedagogico. Quindi qualsiasi strada si scelga, e vanno bene entrambe, però la cosa essenziale è che si arrivi velocemente ad avere persone che possano reinstaurare relazioni significative con gli studenti che hanno in classe. Questo è il tema. E poi c'è la grande questione di ascoltare i docenti. Cioè, le grandi innovazioni
ascoltare i docenti, ma ascoltare anche i ragazzi, però, no?
Perché, certo, esatto. Cioè, allora, da un lato, come
io vedo, ad esempio, sui social o comunque per quello che mi sembra di capire anche tra i docenti, poi alla fine è un dialogo che spesso è chiuso tra di loro.
Sì, infatti, cioè, a me è capitato di parlare con i ragazzi mentre facevamo alcune lezioni in alcune scuole. Insomma, sono stati molto piacevolmente colpiti dal fatto che si sia potuto parlare del fatto che anche loro esistevano, che forse erano stati un po' eliminati anche dall'opinione pubblica in questo momento in cui si parlava di tutto tranne che di loro. E in questo momento in cui si riscopriva la scuola, di nuovo non si parla di loro. Quindi questo ci deve porre dei dubbi. È anche vero che ci sono gruppi di docenti molto impegnati su questo. Gli anni 70 ci ricordano quanto sia stato forte l'impatto, per esempio, del movimento di cooperazione educativa con le proprie proposte. Se dal punto di vista centrale, dal punto di vista del Ministero, non si ascolta chi ha esperienza sul campo e chi ha voglia di mettersi in gioco, perché c'è una parte di docenti che lo ha fatto e ha fatto anche proposte, allora si perde l'occasione di riformarla davvero la scuola e si resta esattamente dove ci eravamo persi, cioè dove eravamo prima del Covid, e cioè nelle classi pollaio, in una scuola che ormai arranca e in una scuola dove di nuovo il rapporto docente-studente viene completamente piallato senza alcuna attenzione. Ecco quali dovrebbero essere poi i temi centrali.
Grazie, credo che non sarà l'ultimo intervento sulla scuola, ne vedremo delle belle ancora da qui a settembre. Grazie, credo Luca anch'io. Bravi, buona serata, buon lavoro.
Grazie a voi, grazie.
Le mascherine di